perché questo sciopero? E questo sciopero, cioè, verrebbe da dire che in realtà si potrebbe fare la domanda opposta, perché non farlo in qualche misura? Io credo che oggi siamo di fronte a uno degli attacchi più pesanti, complessivi, che la parte governativa e la parte industriale di questo paese stanno mettendo a segno nei confronti dei lavoratori. Un attacco che si chiama Job Act, e si chiama Job Act parte 1 e parte 2, perché noi siamo giustamente, come è logico che sia, c'è un'attenzione molto forte sul Job Act, attualmente la legge delega, per chiarire di cosa stiamo parlando, che dovrà essere varata dal governo entro gennaio e dovranno essere varati i decreti attuativi per metterla in pratica, perché è quella che di fatto abolirà l'articolo 18 e consentirà ai padroni di spiare i lavoratori senza alcun limite, di demansionarli e anche di abbassarne lo stipendio senza, e di derogare dai contratti nazionali senza alcun problema. Ma in realtà questo Job Act è la parte 2 di un provvedimento complesso, di cui la prima parte è stata varata a marzo, ed è il Job Act parte 1, quello che ha reso il contratto a tempo determinato il vero e proprio contratto principe, il contratto centrale del diritto del lavoro in questo paese. Quindi in realtà, come dire, cazzotto 1, cazzotto 2. Col primo cazzotto si rende di fatto impossibile per la gran parte dei lavoratori riuscire ad arrivare ad avere un contratto che garantisca qualche tutela, che insomma, che in qualche misura garantisca una certa continuità del posto di lavoro, quindi la precarizzazione generalizzata dopo i passi avanti, diciamo così, che hanno fatto negli ultimi vent'anni, che avevano fatto negli ultimi vent'anni precedenti i governi. E col cazzotto secondo si sancisce la libertà di licenziare, la libertà di spiare, la libertà di demansionare da parte dei padroni. Quindi, come dire, un fulmineo 1-2 di fronte al quale, se il pugile governo dà queste mazzate, è ovvio che bisogna costruire una capacità di risposta da parte nostra, da parte della classe dei lavoratori, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di questo paese, che sia all'altezza di questo micidiale 1-2 che ci viene menato da parte del governo Renzi.
Senti, Stefano, già nelle tue parole si intravede la risposta alla domanda che volevo farti. Parli di questi cazzotti, ma sono cazzotti dati in continuità con le politiche di lavoro precedenti, o esiste un vero e proprio salto di qualità che indica anche una rottura e quindi, come dire, un'accelerazione, ma anche una, insomma, reazione qualitativa da parte dei padroni secca, insomma, una vittoria del conflitto di classe, direi.
Ma io, guarda, ritengo che in buona misura ci sia una forte continuità con i provvedimenti varati negli ultimi vent'anni, lo dicevo prima, per l'esattezza, a partire dal pacchetto Treu, che è il punto di partenza del meccanismo di precarizzazione progressiva delle condizioni di lavoro nel paese. Dopodiché è vero che c'è un salto di qualità. In qualche modo tutte le riforme, cosiddette riforme, le controriforme per chiamarle col loro nome, sul terreno del lavoro sono state sostanzialmente una preparazione della costruzione di un altro paradigma dei rapporti lavorativi, dei rapporti di forza tra le classi nel paese, e in qualche misura le riforme Renzi-Poletti sono effettivamente, come dire, il momento in cui si sancisce che il paradigma complessivo del modo in cui si lavora in questo paese è definitivamente cambiato, per cui c'è un mare di rapporti precari all'interno dei quali si privilegiano i contratti a tempo determinato, quindi i contratti a tempo, ed è lo scopo della prima parte del Job Act, al centro, diciamo, di questo sistema esistono effettivamente una serie di contratti che saranno sicuramente una percentuale minore rispetto a quella dei contratti a tempo determinato, di contratti a tempo indeterminato, per i quali però non ci sono più le tutele che esistevano prima. Sostanzialmente il significato di questo doppio uppercut da parte del governo è questo, che in realtà guardate che paradossalmente ci sono andati coi piedi di piombo, nel senso che ci hanno messo 20 anni alla complicità di CGIL, CISL e UIL per costruire uno scenario in cui potessero menare un colpo di questo genere qui. Voglio dire, la classe un po' è stata lisciata e addormentata, un po' è stata al momento giusto anche randellata quanto bastava per renderla a più miti consigli, e come dire, con il consueto metodo di un pugno una carezza, per dirla con Celentano, voglio dire, hanno costruito l'ambiente, il clima in cui poter arrivare a chiudere completamente con quelle che erano garanzie, diritti, tutele, reddito ovviamente soprattutto, che erano stati conquistati nell'epoca delle grandi mobilitazioni tra gli anni 60 e gli anni 70, che hanno permesso fino all'inizio degli anni 90 e per alcune categorie anche oltre la metà degli anni 90 dei salari e delle condizioni di vita e di lavoro tutto sommato decenti. Ora anche l'accelerazione della crisi e come dire, la retorica dell'homo novus Renzi sono funzionali invece alla chiusura definitiva di quella stagione lì, cioè a riportare il salario dei lavoratori verso una condizione di sopravvivenza, verso la condizione di mera riproduzione fisica delle persone e quando va bene dei loro figli. Voglio dire, lo scopo è quello, non è altro. D'altra parte Confindustria l'aveva chiarita già ai tempi del governo Letta, che quello che si aspettava dal governo era un abbattimento del 30% del costo del lavoro. Ora è evidente che un abbattimento del 30% del costo del lavoro lo si fa non solo ma anche abbattendo le tutele e le garanzie che permettevano comunque sia ai lavoratori di rifiutarsi di accettare per esempio delle diminuzioni stipendiali che stanno iniziando, guardate che qua e là, certo non in dimensioni tragiche come in Grecia, ma stanno già iniziando a diventare la realtà in moltissime aziende italiane.
Senza dubbio a tutti noi ce ne accorgiamo giorno dopo giorno sulla nostra pelle e dai racconti di chi ci vive accanto e che magari non necessariamente è un rivoluzionario. Ma l'altra grande novità del partito del governo Renzi è quella di aver voluto tagliare anche con i cosiddetti enti intermedi, gli enti di mediazione. Da un lato Confindustria, è stato il primo Presidente del Consiglio a non andare a trovare, a incontrare Confindustria subito dopo la sua nomina, preferendo invece un rapporto diretto con uno come Marchionne, che non per caso dal sistema confindustriale era uscito, e dall'altro lato regolare anche un po' di conti sia politici con la propria minoranza interna, sia più in poi, questo è quello che più conta, con quel sindacato concertativo che è stato molto utile a garantire che tutto quello che è avvenuto in questi 30 anni avvenisse davvero. Tu li hai definiti molto efficacemente complici, CGIL, CISL e UIL sono stati complici dei vari governi nel realizzare quanto si è realizzato. Oggi qualcuno si illude che qualcosa stia cambiando, ma a me sembra che siamo semplicemente di fronte a una difesa di privilegi che vengono tagliati. Stiamo parlando del fatto che il maggiore sindacato italiano, ossia la CGIL, campa grazie alle sovvenzioni statali, e qua e là qualche bottarella Renzi gliela data. Cosa ne pensi?
Ma allora, io credo che il successo di una mobilitazione come quella del 14 può esserci nella misura in cui saremo in grado di far capire ai lavoratori una cosa molto semplice, che CGIL, CISL e UIL, e soprattutto la CGIL che in questo momento, come dire, si mostra nervosa, disponibile a pensare delle mobilitazioni e via dicendo, in realtà CISL e UIL hanno insomma balbettato qualcosa, dopodiché si sono affrettate ad adeguarsi al nuovo scenario. E comunque dicevo, se riusciremo a convincere i lavoratori che in realtà soprattutto la CGIL in questo momento ha un suo scopo, sta combattendo una sua battaglia non di sopravvivenza, che Renzi in realtà non è intenzionato a spazzare democrazia, ma sicuramente una battaglia contro un ridimensionamento che il governo Renzi sta imponendo alla CGIL. Se noi analizziamo con calma e freddezza la situazione, non possiamo non renderci conto che la CGIL, come CISL, UIL e altri sindacati concertativi di Stato, insomma, chiamiamoli, ognuno li chiami un po' come vuole, ma insomma sostanzialmente quei sindacati che non disdegnano di prendere soldi dallo Stato o in altre forme tramite gli enti bilaterali dai padroni, ma questo è un altro discorso ancora, dicevo, questi sindacati sono chiaramente, fortemente condizionabili dal governo per il semplice motivo che una parte consistente delle loro entrate dipende dai distacchi che vengono concessi direttamente dal governo alle organizzazioni sindacali stesse. Quindi, come dire, l'avere una serie di funzionari, per essere chiari, che non sono pagati con i soldi dei lavoratori che pagano le tessere, ma che sono pagati, dire che restano sul libro paga del governo e che quindi il Ministero dell'Economia paga. E in questo modo qui ovviamente si risparmiano parecchi soldi per tenere in piedi una macchina molto ramificata, una macchina enorme, una macchina che costa di migliaia di funzionari ed è una macchina ovviamente che nel momento in cui dovesse gravare interamente o in misura maggiore sulle spalle dei conti della CGIL ovviamente dovrebbe essere fortemente ridimensionata. Chiaramente quello che è il lavoro che sta facendo il governo Renzi nei confronti della CGIL, come della CISL, come della UIL, è da un lato passare a un loro ridimensionamento, dall'altro, come dire, chiarirgli che il loro ruolo non è più quello della concertazione, il ruolo di sedersi al tavolo con la rappresentanza degli industriali piuttosto che del grande commercio e il governo e definire le politiche del lavoro, così come è stato dal 92 in poi, che vengono totalmente assunte da parte del governo, ma diventano sostanzialmente come dire, dei fornitori di servizi alla selezionata platea di lavoratrici e lavoratori del paese, cosa che CISL e UIL in larghissima parte già sono già anni che si attrezzano a fare questo. La CGIL, per la sua storia, per il suo insediamento e per il fatto stesso di essere comunque un sindacato che ha effettivamente un alto numero di iscritti, che sono non degli iscritti semplicemente da servizi, ma che, se pensiamo soprattutto alla FIOM, comunque sono il risultato, quello che resta di quello che fu un grandissimo insediamento sindacale in questo paese qui, voglio dire, ha delle difficoltà, recalcitra su questo terreno, ma ovviamente, come dire, più che a un qualche compromesso che salvaguardi se stessa e il proprio apparato, in realtà non punta, perché è chiarissimo che l'obiettivo che in questo momento sta agitando i piani alti del sindacato di Camusso è in realtà questo, è salvaguardare comunque la propria struttura, ed è su questo soprattutto che la CGIL costruirà e farà battaglia. Io mi ricordo benissimo di quando a sinistra, anche nella nostra sinistra, ci si fece molte illusioni sul fatto che soprattutto la CGIL fosse disponibile a una battaglia contro il governo Berlusconi nel 1994, il primo governo Berlusconi, quello che varò la prima riforma delle pensioni, fosse disponibile a una seria battaglia fino in fondo sulla questione pensionistica. In realtà, quando il governo cedette sul terreno del mantenimento del patto concertativo, del mantenimento del patto corporativo, governo, industriali e sindacati, con, come dire, molta calma e con un certo savoir-faire, però CGIL e CISL e UIL cedettero, diciamo così, in pratica consentirono alla prima delle molte riforme delle pensioni che di fatto hanno portato verso i 70 anni l'età pensionabile, e il risultato effettivo nelle tasche della pensione italiana qualcosa che si avvicina a stento al 50% dell'ultima retribuzione. Quindi, voglio dire, su questi terreni bisogna stare molto attenti a pensare ad improvvisi ritorni di fiamma di forze sindacali che hanno mostrato in modo molto chiaro quali sono le loro intenzioni profonde. E d'altra parte ricorderei che non è così facile, anche se ci dobbiamo provare, che chi per anni magari ha praticato una condizione da iscritto a CGIL CISL UIL, di fatto accettando una sorta di addormentamento della propria coscienza, d'improvviso sia disponibile a riprendere forme di mobilitazione che in qualche modo in questo paese stentano a riprendere su quel terreno, proprio perché questa azione di addormentamento c'è stata ed ha anche funzionato.
Senti Stefano, tra tanti messaggi che sono arrivati, uno parla proprio di questo addormentamento, dice: più che ambiente e clima favorevole ai padroni, direi che c'è stato un salto qualitativo e strumenti come lo sciopero diventano obsoleti. E poi insomma l'ascoltatore consiglia di passare a sabotaggi, rivolte, riappropriazioni, eccetera eccetera, però insomma indica il nostro ascoltatore più che lo sciopero obsoleto, comunque un'opposizione che fa fatica a essere all'altezza, una conflittualità oggettivamente un po' tiepida a confronto alla gravità della situazione e un addormentamento, come dicevi tu, bello totale, insomma, abbastanza capillare.
Ma voglio dire, il lavoro in questi anni di addormentamento delle coscienze sulla propria condizione è stato fatto. È stato oggettivamente fatto ed ha sortito degli effetti, ed è anche il motivo per cui io sostanzialmente ritengo che in realtà dietro la facciata dello scontro a sangue tra CGIL e il governo, in realtà anche a livello governativo sappiano benissimo dell'assoluta necessità di non far saltare completamente degli equilibri che comunque gli garantiscono anche un lavoro di perenne mediazione con i lavoratori di questo paese. Questo è un dato che io credo non vada dimenticato quando facciamo certe analisi. Dopodiché io credo che la costruzione di mobilitazioni come quella del 14 sia funzionale alla ripresa di iniziativa. Voglio dire, dopodiché se non ci si prova non ci si riesce, e questo è qualcosa che non dobbiamo dimenticarci.
Senza dubbio. Senti una cosa, a me viene un po' da sorridere che uno trovi difficile fare sciopero, cioè stare a casa un giorno da lavorare e poi voglia fare l'insurrezione lo stesso giorno, c'è una piccola contraddizione. Ma al di là di questo è arrivata un'altra domanda da parte di PHC che chiede: ma la FIOM sta resistendo alla direzione presa da CGIL o sta cedendo il passo?
Ma la FIOM, voglio dire, per quanto sia mitizzata negli ambienti della sinistra radicale, in realtà è comunque un sindacato che nella sua realtà concreta è sempre stato sul terreno della concertazione, sul terreno degli accordi, anche se in qualche misura diciamo ha rappresentato l'ala sinistra di questo modo di fare di sembrare sindacato in buona misura. Dopodiché oggi come oggi la FIOM a me sembra che abbia fatto rientrare nel corso degli ultimi mesi anche solo le polemiche nei confronti della direzione della CGIL, con cui mi sembra oggi fondamentalmente allineata. Si è perso da tempo, mentre fino ancora quest'estate il contrasto Camusso-Landini era considerato centrale dentro la CGIL, oggi sostanzialmente si fa come se non esistesse più. Per di più circolano le ipotesi in casa CGIL di arrivare a tornare al vecchio modello in CGIL del segretario aggiunto, in modo da dare uno spazio ad alti livelli anche allo stesso Landini, che va dal di là diciamo del settoriale, ma di porlo accanto a chi succederà a Camusso il prossimo anno, la prossima primavera, alla direzione della CGIL come segretario aggiunto. Quindi oggi tornare con questo refrain tipico di giornali come il Manifesto sul fatto che la FIOM sarebbe una direzione alternativa alla direzione CGIL e che anzi in alcuni momenti è stato considerato il centro di un nuovo schieramento politico della sinistra italiana, insomma mi sembra francamente un po' fuori luogo.
Queste questioni, come dire, ci hanno un po' portato fuori barra. Una delle tematiche che qualcuno sta affrontando in questi giorni è sciopero generale, sciopero sociale. come se si trattasse di cose differenti. Ma vogliamo ricordare che cos'è uno sciopero e soprattutto la cosiddetta generalizzazione dello sciopero. Si può chiudere questa, sì, voglio dire, in una rappresentazione di piazza? Sono due domande, una collegata con l'altra.
Ma allora, innanzitutto io direi che bisogna ricordare un dato estremamente semplice. Uno sciopero riesce nel momento in cui i lavoratori non vanno a lavorare. La rappresentazione di piazza è la rappresentazione di qualcosa che avviene in un altro luogo, cioè innanzitutto sul luogo di lavoro. In quello che si fa in piazza è soprattutto rappresentare un obiettivo che si è dovuto conquistare da un'altra parte. Questo non vuol dire ovviamente che la manifestazione, che il momento della piazza non sia importante, ma è un momento che ha senso e che funziona se c'è stato un lavoro precedente che ha permesso di far sì che sui posti di lavoro lo sciopero funzioni.
Forse il nocciolo che alcuni sottolineano, ci sono ormai categorie così pesantemente precarizzate che non riescono a scioperare, non riescono a farlo facilmente. Almeno il mio punto di vista sarebbe quello di costruire dei comitati di appoggio e di sostegno che consentissero il blocco della produzione o dei servizi nelle varie situazioni in cui questo avviene e quindi consentissero di fatto lo sciopero. Mi rendo conto che non è una prospettiva facile, però non riesco a intravederne realisticamente una che ottenga l'unico scopo che serve per lo sciopero: fare male al padrone.
Ma sì, voglio dire, detto tutto in questa frase qui, il problema è, non è quello, come dire, di poter avere la giornata più o meno gloriosa sulla piazza, nel senso che poi la piazza in qualche misura deve essere, ripeto, il momento in cui viene mostrata, si porta all'esterno, eventualmente si compiono anche delle rotture che rappresentano però un accumulo di forza che si è costruita in altro luogo. È ovvio che l'assenza o la forte limitazione di momenti di scontro e di rottura sui posti di lavoro nel corso di questi ultimi anni ha portato a una cultura che è quella per cui la piazza sostituisce il conflitto sul luogo di lavoro, che è assolutamente perniciosissima da questo punto di vista, perché tende in qualche misura a salvaguardare, a permettere ai padroni e allo Stato di salvaguardare i luoghi di lavoro, i luoghi della produzione e in qualche misura permettere poi uno sfogatoio di tutto ciò all'esterno. E il problema di uno sciopero, che sia uno sciopero generale e sociale per definizione, intanto a mio avviso. In secondo luogo, oggi può avere senso come generalizzazione, al di là delle categorie sindacalizzate o più facilmente sindacalizzabili, di una giornata di mobilitazione, ma il prerequisito, ripeto, è sempre quello: che i posti chiudano, che i servizi non ci siano, che i trasporti siano bloccati, che le merci non circolino.
Ovviamente sì. Cosa succederà il 14 a Torino, al di là ovviamente di uno sciopero che ci auguriamo il più possibile generale?
Ci sarà una manifestazione che attraverserà il centro della città, su cui stiamo ancora discutendo sul luogo in cui farla terminare, e sarà una manifestazione che dovrà decidere ancora alcune delle sue modalità di svolgimento, ma che vedrà il coinvolgimento tanto dei settori di lavoratori che scenderanno in piazza, che ovviamente saranno in sciopero, quante dei settori di studenti e di altri comparti sociali che hanno scelto comunque di stare con i lavoratori all'interno di questa giornata di sciopero.
L'ora e luogo di partenza?
Piazza Arbarello alle ore 10.